Lo so, lo trovo un po' scandaloso in questo senso, che non venga
io.
presa come materia effettiva, come lo è la matematica e tutto il resto. Cioè, fa parte della vita allo stesso modo, anzi, forse anche di più, perché comunque ti permette anche di andare avanti e di studiare anche meglio, se ti rapporti meglio agli altri, gli altri, gli altri.
Conoscersi, conoscere, amarsi, sentire, esprimersi, esplorare, scoprirsi, sperimentare, confidarsi. La densità dell'esperienza erotica raccontata dal punto di vista dei ragazzi.
Tra insicurezza e curiosità, spregiudicatezza e voglia di farsi ascoltare.
Sono Alessia Caracciolo.
Sono Natasha Bandecchi e questo è Sexbox, un podcast prodotto dalla RSI, Radio Televisione Svizzera.
Parliamo coi giovani di giovani e sessualità. Sexbox.
Parliamo con la dottoressa Jill Milburn del suo nuovo libro Nazione incolta, manifesto di educazione sessuale per la gioventù. Lo ha scritto in risposta alle malelingue che sono serpeggiate sul suo lavoro al liceo Mordel, a seguito di un'epidemia di clamidia e alla messa in scena di un certo sex musical. Allora, dottoressa, ci parli del libro?
Beh, sono rimasta scioccata dall'incapacità di fare una buona educazione sessuale nelle scuole, così ho scritto un manuale di facile lettura per responsabilizzare i nostri adolescenti e le madri e i padri mentre diventano dei giovani adulti sessualmente attivi.
Sembra spinto, no?
Vedi, se per spinto intendi ben documentato e assolutamente essenziale per la salute e il benessere dei nostri figli, allora sì, suppongo che lo sia.
E si chiama proprio Sex Education, non per niente, la serie dalla quale noi abbiamo trovato oggi il gancio per partire con un tema molto importante che trattiamo oggi. Si chiama appunto educazione sessuale questa nostra puntata di Sexbox, perché un tema come questo è evidentemente, insomma, importante da trattare. Vogliamo fare un po' il punto della situazione su quello che accade anche nelle nostre scuole e vogliamo capire appunto di questa educazione sessuale quanto possiamo considerarla parte di un'intera educazione, no, della persona, e quindi questo lavoro di comprensione, di conoscenza di sé, di rispetto e integrazione, davvero applicabile, davvero realizzabile. Oggi proviamo a parlarne qui a Sexbox. Ciao da Alessia.
Ciao da Natasha, e non lo faremo da soli. Prima di tutto presenterò l'ospite che è proprio con noi, che è Nicola Osterwalder, presidente della Commissione per l'Educazione Affettiva e Sessuale nelle Scuole, la CEAS. Benvenuto Nicolò.
Grazie dell'accoglienza e buongiorno a tutti quanti.
Io avviso che, visto che ci teniamo a avere un po' un mood, un ambiente casual, noi ci permetteremo di darti del tu, quindi tu per noi qua sarai Nicolò.
Va bene, non c'è problema.
Benissimo. E do anche il benvenuto ai ragazzi che sono collegati con noi: Giulia, Alessandro, Sara, Jacopo, Sephora e oggi anche Gaia, che è con i ragazzi collegata online con noi e non è potuta essere qua con noi.
Ciao a tutti.
Ciao, ciao Gaia, ciao ragazzi.
Gaia Polloni, che è la sessuologa che con noi fa sex.
Certo,
ecco,
certo.
Giusto per...
Allora, insomma, noi quindi oggi parleremo proprio di questo. Ringraziamo appunto Nicolò per la sua presenza, perché ci illuminerà per fare un po' il punto della situazione su quello che accade in Ticino, nelle scuole. Ma siccome voi ragazzi siete un po' freschi di scuola, no? Giovanissimi, diciamo che avete lasciato la scuola da qualche anno, alcuni di voi già lavorano, qualcuno è all'università, e quindi avete un po' un'esperienza piuttosto fresca su questa educazione sessuale vissuta a scuola. Io innanzitutto vorrei partire da voi, dalle vostre impressioni, da come l'avete vissuta, e cercare di capire poi con Nicolò eventualmente se sta cambiando già qualcosa o se la lunghezza d'onda è la stessa, e perché no, capire anche dove si può ancora migliorare il tutto. Chi vuole iniziare?
Io, dai, perché ho avuto un'ottima esperienza con l'educazione sessuale e affettiva alle medie. Ho avuto un'ottima professoressa di classe e di matematica che ha tenuto in grande considerazione l'educazione sessuale e affettiva, perché effettivamente abbiamo fatto entrambe, quindi si è parlato dalle problematiche legate alle malattie alle problematiche tecniche insieme alla professoressa di scienze, mi pare ci sia alle medie la professoressa di scienze, e con la professoressa maestra di classe, professoressa di classe comunque si dica alle medie, abbiamo fatto diversi momenti di tavola rotonda in cui ognuno raccontava, chi voleva raccontava un po' come vive la vita sentimentale e, tra virgolette, sessuale che si può avere alle medie. Però ho constatato che nessun'altra classe, almeno della mia annata alle medie, ha fatto altrettanto. Alcune nemmeno hanno fatto educazione sessuale, se non ricordo male.
Ma guarda, se posso subito interromperti, penso che sei probabilmente stata forse una delle poche classi che l'ha fatto proprio a livello ticinese, cioè nel senso...
Sì, davvero sei uno dei pochi fortunati.
Sì, davvero, perché io personalmente quello che abbiamo fatto è stato puramente a livello anatomico. Cioè,
oltre... Ma noi non abbiamo fatto manco quello.
No, noi appunto con la professoressa di scienze, sempre per ricollegarmi a Jacopo, si fa quello che è il pene... come funziona tutto quanto, prostata, eccetera, eccetera, però non ti viene detto assolutamente niente per quanto riguarda il piacere femminile ancora di meno, non ti viene detto come vivere effettivamente una sana sessualità, una sana affettività, men che meno, perché quello proprio tipo consenso e cose del genere non ci è stato insegnato niente, cioè io mi sono dovuta fare una, tra virgolette, cultura da sola. E sinceramente so che appunto per molti è stato così e bene o male poi ti devi arrangiare ad imparare da altre fonti che magari non sono neanche così giuste o sane, per esempio il porno.
Io per esempio l'unica esperienza di educazione sessuale, tra virgolette, che ho avuto è stato alle elementari, penso fosse in quarto o in quinta elementare. E si chiama corso Pellai, penso. Quello lo ricordo molto bene, ricordo come sia stato un corso che non era proprio educazione sessuale, ma era un'educazione al consenso e un'educazione all'accettazione del proprio corpo. Quello lo ricordo molto bene e con grandissimo, grandissimo piacere, perché è stato un corso veramente, veramente ben costruito. Penso. Non tutte le classi l'hanno fatto, io ho avuto una classe che ha avuto la fortuna di fare questo corso. Più tardi, alle medie, non ci hanno spiegato praticamente nulla, ci hanno detto solo utero, funziona così, pene funziona così, basta, finito. Al liceo abbiamo fatto qualcosa di un po' di più, però cioè al liceo hanno un po' dato per scontato che abbiamo già imparato tutto alle medie e non ci hanno assolutamente insegnato educazione sessuale così così cos'ha, educazione affettiva così così cos'ha. Del resto appunto Jacopo sei veramente stato il fortunato di tutto questo gruppo, penso, ma anche uno dei pochi fortunati in Ticino.
E questa era la voce di Daria, che nel frattempo si è aggiunta con Alice, che anche lei è online, giusto per nominarvi tutti al completo.
Era per me è stata la stessa cosa, nel senso che abbiamo fatto poco niente, ovvero io mi ricordo di un libretto che spiegava tutta l'anatomia eccetera, non l'abbiamo neanche finito, era proprio ecco questo è, leggetevelo, fate quello che volete. E mi ricordo la prima lezione, il docente è imbarazzatissimo, quindi di conseguenza noi ancora peggio, tutti un po' in ansia, silenziosi, eccetera, ci ha solo detto andate a scrivere alla lavagna le parole che vi vengono in mente, capirete che parole che sono venute fuori, niente di più, non le abbiamo neanche trattate, è stato tipo un brainstorming terribile, senza alcuno passaggio in più per poi magari argomentare le cose, e di conseguenza no, io non ricordo nemmeno magari di aver appreso da quella lezione come mettere un preservativo piuttosto che le malattie, ma proprio niente, secondo me appunto ad un livello anche un po' scandaloso. Poi io parlo di 10 anni fa, ecco, quindi non so adesso com'è il livello delle lezioni, ma Jacopo sei stato assolutamente fortunato, ecco.
Vediamo Alessandro.
Io volevo aggiungermi essenzialmente al coro e alle voci di Sara, di Giulia e di Daria, per dire che anche io ritengo l'educazione sessuale che ho ricevuto alle medie liceo abbastanza lacunosa. Sì, è vero che si parla praticamente quasi solo di anatomia, però dei temi in più che abbiamo trattato sono stati anche i metodi di contraccezione e le malattie sessualmente trasmissibili, ma al di fuori di quello niente, tutti i temi che ha nominato Giulia non sono stati nominati e anche io ritengo che magari sarebbero stati da trattare.
Io poi da quando ho fatto queste lezioni in seconda, terza media fino alla quarta liceo non mi è mai più stato detto niente, il che è un po', non dico vergognoso, ma è un po' insensato, perché sono quelli gli anni dove cominci effettivamente ad avere rapporti e via. In quarta liceo sono arrivati e ci hanno detto, cioè sono arrivati a farci una lezione imbarazzantissima, riprendendo sempre Sara, perché è stata penso la cosa più imbarazzante che io abbia mai vissuto sempre, perché è arrivata una persona esterna che non conoscevamo assolutamente, noi una classe di classicisti, latinisti e boh, c'era dentro anche un po' di gente in spagnolo random, cioè che tipo c'era sta persona che ci diceva, e quindi per evitare le malattie sessualmente trasmissibili cos'è che fai? Aspettava tipo 10 minuti di silenzio e noi tipo metti il preservativo, cioè a una certa ti dici vorrei magari imparare qualcosa in più, cioè giustamente so che devo mettere il preservativo, ma insegnami a metterlo, fammi una dimostrazione, cioè parla di altro, che poi appunto io essendo una persona appunto bisessuale e non binary mi sarebbe interessato tantissimo parlare anche di queste cose che magari appunto 10 anni fa, come diceva Sara, erano molto meno sbandierate, mettiamolo così, conosciute. Però sinceramente
a me viene in mente quella scena di Mean Girls quando c'è questo insegnante che fa educazione sessuale e dice: come evitiamo le malattie sessualmente trasmissibili? Non facciamo sesso.
Ecco, risolto alla radice. Nicolò, insomma, è partito il nostro Jacopo con una insomma sua personale esperienza molto positiva. A poco sembrava che fossero stati tutti attrezzati in modo eterogeneo, poi alla fine ha prevalso soprattutto questa insoddisfazione rispetto agli strumenti che sono stati loro forniti. Che fotografia possiamo dare invece della realtà? O ci discostiamo da questo? Sta migliorando qualcosa? O non siamo molto lontani da lì?
Allora, intanto ringrazio i ragazzi per i contributi, veramente interessanti. In parte confermano chiaramente cose che già sapevamo anche come commissione, e indicano chiaramente anche quali sono varie piste sulle quali varrà la pena anche lavorare e continuare a lavorare anche in futuro. Sì, certamente dispiace che l'educazione sessuale, che dovrebbe essere di tipo olistico, per cui in qualche modo dovrebbe contribuire a sviluppare tutta una serie di dimensioni, chiaramente non unicamente quelle legate più agli aspetti, diciamo, fisiologici e anatomici. E l'educazione sessuale di per sé dovrebbe cominciare, cioè non penso neanche sia giusto che l'unico ricordo che ha una persona della sua scolarità rispetto all'educazione sessuale sia legata alle scienze, rispettivamente alla terza media, che è il momento dove è prescritto fare questo genere di educazione. L'educazione sessuale di tipo olistico è qualche cosa che nella sostanza comincia dalla nascita e per cui accompagna la persona lungo tutto il suo corso di studi. Per cui è chiaro che le esperienze che avete raccontato e descritto non sono ottimali e dovremo, il nostro compito per il futuro sarà sicuramente quello di riuscire a dare in mano ai docenti degli strumenti progettuali che permettano loro anche di ragionare in termini di educazione sessuale di tipo olistico.
E Nicola, una domanda, perché io ascolto i ragazzi, sono passati un po' di anni, una trentina diciamo da quando sono andata a scuola io, però non mi sembra che le cose siano molto cambiate da allora. Adesso, quali sono gli ostacoli principali che impediscono a questo flusso naturale di mettersi anche un po' alla pari con i tempi che stiamo vivendo? No? C'è anche un'esigenza, poi tu anche per lavoro tu sei immerso nei ragazzi, certo. E sei un insegnante, allora mi chiedevo quali sono proprio gli ostacoli più evidenti che non permettono a questa cosa di accadere.
Ma io penso che da un lato è anche, diciamo, l'alone che circonda l'educazione sessuale, che cosa ci si aspetta che faccia parte dell'educazione sessuale. Secondo me non c'è ancora una grande conoscenza e di conseguenza anche una grande competenza rispetto a quali sono le tematiche, grandi tematiche che possono rientrare in un discorso di educazione affettiva e sessuale, e per cui io ho l'impressione, cioè che è più che un'impressione, ho diciamo, la prova che continua a verificarsi nella sostanza che le aspettative che ci sono rispetto all'educazione sessuale spesso e volentieri vanno a finire da parte del docente. Io come docente adesso devo andare a trattare degli aspetti che mi mettono in difficoltà, quando in realtà, se io vado a vedere quali sono anche diciamo tutti gli ambiti tematici che fanno parte di un concetto di educazione sessuale olistica, ce ne sono sicuramente la stragrande maggioranza che possono essere veramente affrontati senza grosse difficoltà da chiunque. Poi chiaramente anche degli aspetti di formazione continua, che quelli ci vogliono e sono necessari, anche perché ci sono evidentemente tematiche oggi che già solo 10 anni fa non erano veramente di attualità e per cui non sarebbero comunque state affrontate. Però ripeto, questo discorso di educazione della persona, per cui basato su quello che è lo sviluppo anche di life skill, per cui anche di competenze per la vita, di sviluppo di un approccio ai diritti, per dire, tutti questi aspetti qui dovrebbero essere comunque maggiormente sviluppati nella scuola. Ci stiamo lavorando, soprattutto sviluppando sempre di più quelle che sono le dimensioni più trasversali e di formazione generale. Chiaramente poi, perché tutto questo vada a regime, ci vuole un po' di tempo.
Ecco, parlava di life skill, mi viene in mente il fatto che si tratti proprio di un percorso di crescita che parte proprio in età infantile, quindi gli adulti di riferimento ovviamente sono, parliamo di scuola, docenti e chi per loro, insomma educatori, ma poi insomma le famiglie devono anche in qualche modo prendersi, no, quella responsabilità di accompagnare i più piccoli, i propri figli in questo percorso di crescita, ma spesso non sono sufficientemente giustamente attrezzati. E questo forse, Gaia, tu ci puoi aiutare in questa cosa, perché alla fine insomma anche a casa il lavoro è molto complesso se non si ha quella dimestichezza, quella confidenza con il tema. I tabù forse sono più degli adulti e che vengono poi instillati nei figli. Alla fine, come si insegna a un figlio a diventare autonomo, a camminare, a vestirsi da sé, anche questo dovrebbe essere insomma uno strumento da fornire ai propri figli. E in che modo si può aiutare magari anche dei genitori a farlo?
Ma sai, anzitutto i genitori partono dalla loro storia, cioè magari anche loro a loro volta non hanno avuto dei genitori che hanno parlato di sessualità o hanno avuto i loro traumi, le loro difficoltà sessuali. Per cui, come dicevi giustamente tu, non tutti sono attrezzati per parlare di sesso in maniera spontanea, naturale, senza spaventare i propri figli, no? Ne abbiamo forse parlato anche in qualche altra puntata di come ci siano dei traumi generazionali che possono venire passati senza che nemmeno il genitore se ne renda conto, no? Un genitore che ha subito una molestia può essere spaventante nel modo in cui parla o non parla di sessualità, o così come un genitore che ha subito un aborto per via di una gravidanza indesiderata può spaventare il proprio figlio dal punto di vista della contraccezione. E quindi insomma c'è tutta una serie di atteggiamenti in realtà verbali ma anche non verbali, cioè proprio il non parlare, l'omettere, no? Nelle sedute con i miei pazienti una delle domande che faccio sempre quando ricostruisco un po' la storia sessuale è: ma le è mai capitato, non so, una sera dopo cena di guardare la tele magari con i suoi genitori e tutto a un tratto in un film in prima serata c'era una scena di sesso inaspettato? Ecco, come reagivano i suoi genitori? Tossivano, cambiavano canale, facevano qualche battuta? No, perché anche questo non verbale aiuta a comunque costruire poi un'idea della sessualità nella mente del bambino, così come vedere o sentire i genitori fare sesso, così come quando i bambini vengono ripresi se scoperti ad esplorare il proprio corpo, che è una cosa insomma che può in qualche modo costruire un imprinting del tipo: sessualità, piacere sessuale, sono stato sgridato dai genitori, quindi qualcosa che non si deve fare, qualcosa di sporco, qualcosa che merita di essere punito, o addirittura qualcosa per cui posso perdere la stima di una persona cara. Quindi sicuramente come i genitori parlano di sesso ai propri figli è importante. Oggigiorno ci sono dei modi per cui i genitori si possono formare, ci sono dei corsi, ci sono dei libri, ci sono degli educatori sessuali stessi che tengono magari delle serate apposta per aiutare quei genitori in difficoltà su questo tema.
Due domande, una a Gaia e una a Nicolò. Gaia, ci sono differenze fondamentali fra l'educazione sessuale, che in fondo fai anche te ai tuoi pazienti, è quella che dovrebbe essere fatta a dei ragazzini o insomma a dei giovani, per esempio i ragazzi delle medie. A Nicolò invece volevo chiedere, i professori fra di loro come parlano di educazione sessuale quando non ci sono gli studenti insieme, insomma in aula, per dire?
Gaia. Rispondo proprio io? Ok. Ti direi che c'è una differenza, nel senso che adesso non so bene come funzionino le cose in Svizzera, ma per esempio io in Italia insegno proprio ad un corso per diventare esperti in educazione sessuale, quindi da noi c'è proprio la possibilità per gli insegnanti, gli psicologi, gli educatori di formarsi e quindi imparare a insegnare educazione sessuale nelle scuole, ma anche in altre occasioni, insomma, imparare a fare formazione. Quindi ci dovrebbe essere un protocollo che a seconda dell'età e a seconda del momento scolastico viene proposto, perché dobbiamo tarare le nozioni che passiamo sull'età, in modo che il bambino o il ragazzo riesca a metabolizzarle. Ovviamente se io mi ritrovo un adolescente in studio posso passare delle nozioni simili, sempre appropriate per l'età. Con un adulto insegnerò qualcosa di diverso, però mi è capitato tante volte con i pazienti di insegnare quali sono le malattie sessuali o parlare di contraccezione, quindi possiamo fare educazione sessuale anche noi, certo, fatto nelle scuole è una cosa diversa.
Sì, grazie Jacopo, ottima domanda la tua. Allora, intanto un presupposto da cui partire è che i docenti sono persone, per cui hanno esattamente, diciamo, in generale possono presentare tutte quegli ostacoli, quelle difficoltà che citava Gaia in precedenza, per cui già lì la cosa sarà molto variabile da docente a docente. Poi, ripeto, ci sono docenti che sicuramente vivono il fatto di dover insegnare educazione sessuale, tipicamente docente di scienze, come un qualche cosa che mi viene imposto e devo per forza fare, e per cui cerco veramente di limitarmi agli aspetti anatomo-fisiologici proprio per evitare qualsiasi coinvolgimento, diciamo, di tipo emotivo. Abbiamo anche l'esatto contrario, abbiamo persone che sono invece estremamente interessate a questo genere di argomento, non necessariamente interessate a questo genere di argomento visto nella sua accezione più larga e per cui olistica, ma che hanno degli interessi specifici ad andare a toccare degli aspetti che loro sanno essere problematici. Allora, chiaramente dobbiamo riuscire a trovare una via di mezzo, non possiamo né permetterci di avere dei docenti che assolutamente non vogliono avere niente a che fare con un discorso di educazione sessuale, come non possiamo neanche permetterci di avere dei docenti che invece magari vanno sempre a toccare dei temi che sono problematici e sicuramente solleveranno non solo un dibattito nella classe, che quello sarebbe anche positivo, ma poi porteranno a dei conflitti magari con le famiglie. E allora trovare la mediazione tra queste due posizioni non è così semplice, lo si può raggiungere attraverso delle iniziative di formazione continua, dove però andiamo veramente a contestualizzare l'educazione affettiva e sessuale all'interno di un disegno che deve essere più ampio, per forza, perché deve poter essere un contributo a far crescere le persone. Questo è il messaggio fondamentale. Gli allievi devono poter crescere come persone.
Nicolò, una domanda. A quanto ho capito, allora, ci sono le linee guida, ma manca una struttura, manca un programma. Ma quindi i docenti, è un po' a loro discrezione come comportarsi?
Questo è di nuovo l'altro grosso problema. Allora, in ambito scolastico, diciamo che qualora esistano dei libri di testo, ed è un sistema che per esempio è applicabile in altre regioni della Svizzera piuttosto che anche all'estero, lì abbiamo dei libri di testo per cui il docente nella sostanza segue il libro di testo e per cui non va al di fuori di quello. In Ticino abbiamo fatto delle scelte molto coraggiose in questo senso, spesso e volentieri non abbiamo libri di testo e per cui c'è una grande libertà didattica da parte del docente. Questo ha dei vantaggi perché permette per esempio di essere sempre al passo coi tempi. Se devo immaginare rispetto all'educazione affettiva e sessuale posso sempre avere l'ultimo opuscolo che è uscito dai consultori, piuttosto che gli ultimi dati dell'OMS, eccetera, e far riferimento a questo genere di risorse qui. Però ha anche lo svantaggio che, non essendoci una base che è standardizzata uguale per tutti, poi capita che ci sono persone che nella loro scolarità affronteranno determinati argomenti, determinate tematiche, e altre che invece magari non le affronteranno. È proprio lì che si vuole andare a lavorare, nel senso, ora come ora abbiamo a disposizione queste raccomandazioni, che sono neanche troppo recenti, del 2016, grosso modo lo stesso anno abbiamo introdotto un nuovo piano di studio, che per cui andava a lavorare ancora, o perlomeno a rinfrescare, questo concetto di formazione generale. Contemporaneamente abbiamo anche fatto uscire, almeno per le scuole medie, questo libro L'incontro, che trattava di tematiche legate all'educazione sessuale in modo più trasversale, e per cui c'erano questi strumenti che erano nuovi, ma di per sé non possiamo dire che oggi abbiamo una categorizzazione simile a quella che abbiamo nello standard europeo per l'educazione sessuale in Europa, e che questa venga applicata per le diverse classi d'età, andando a selezionare degli argomenti che poi diventano standardizzati per tutti. Ecco, questo oggi non l'abbiamo.
Ecco, scusa, brevemente, hai citato l'Europa. Io proprio qua, la maggioranza dei paesi europei ha stabilito da decenni che sessualità e affettività vanno discusse sin da giovanissimi, e il loro insegnamento è stato reso obbligatorio in Svezia dal 1955, in Germania dal 1968, in Danimarca, Finlandia e Austria dal 1970, Francia 98, e appunto la Svizzera, avevo messo un punto di domanda, ma ne abbiamo già parlato ampiamente. Quindi vediamo che altre nazioni vicine si sono mosse da un po' di tempo, senza poi citare l'Olanda, che è molto avanti. Quindi c'è proprio un po' una resistenza verso il sud dell'Europa.
Paesi latini, dici? Beh, certamente i paesi latini, o in generale quelli, prendiamo l'esempio adesso molto attuale anche di alcuni paesi dell'est Europa, per esempio la Polonia è salita alla ribalta qualche tempo fa, ma anche più recentemente, proprio perché hanno delle particolari difficoltà con un ragionamento legato ai diritti sessuali, no? in sostanza. E questo è effettivamente un problema. Poi è chiaro che determinati programmi di educazione sessuale, specialmente quando, per dire, ho frequentato io le scuole medie, c'erano anche problematiche legate alle malattie sessualmente trasmissibili, cioè infezioni sessualmente trasmissibili, per cui se pensiamo a tutta la campagna che è stata fatta rispetto all'HIV, ecco che quello era veramente il problema in quel momento, per cui i programmi erano soprattutto di salute sessuale, no? Adesso invece il tutto ha assunto una connotazione più ampia, ed è estremamente promettente quella via lì. Adesso bisognerà, appunto, ripeto, riuscire a garantire una trasposizione didattica di quelli che sono gli standard presenti nello standard dell'OMS che ho citato prima.
Quindi resistenze nel macro, quando parliamo di diverse realtà, per esempio a livello europeo, e nel nostro microcosmo. Io vorrei sapere che resistenze trovate soprattutto quando vi interfacciate con le famiglie, perché evidentemente anche a seconda delle varie sensibilità siete forse più o meno facilitati anche probabilmente dall'accoglienza che trovate nelle realtà scolastiche, anche attraverso per esempio le associazioni dei genitori. Insomma, in che modo anche loro incidono nella possibilità o meno di creare occasioni per parlare di queste tematiche?
Sì. Allora, lì dove si riesce a instaurare un dialogo, di sicuro poi si chiariscono anche tanti malintesi e c'è veramente la possibilità di fare dei lavori interessanti. Chiaramente anche qui la cosa che non funziona è l'imposizione, no? Le cose devono essere in qualche modo accompagnate, e direi se non concordate, di sicuro va fatta una sensibilizzazione anche per i genitori, che magari si aspettano veramente delle cose che poi dopo nella realtà sono tutt'altro, un po' questo.
Ecco, vediamo se magari con qualche suggestione che invece ci arriva da una bella clip, ci sono delle voci che vogliamo ascoltare, che ci ha curato la nostra Giorgia Blotti della redazione di Spam. Sentiamo ancora qualche umore dei giovanissimi e vediamo, chissà, che magari esca fuori qualche idea da poter portare in questi programmi.
Voi l'avete fatta a scuola? Sì, ma parzialmente.
Sì, alle medie un anno.
No, non l'ho fatto, perché era il periodo del lockdown e quindi non si è riusciti a farlo.
Ah sì, abbiamo fatto una giornata.
Visto che c'era il Covid, ce l'hanno fatto fare in quarta.
E è stato utile?
No. No, neanche secondo me.
Cioè, è stato molto utile, abbiamo anche avuto un momento per confrontarci con gli altri.
Abbiamo parlato della prima parte della gravidanza, abbiamo un po' guardato i metodi contraccettivi.
Metodi di contraccezione?
Io mi ricordo specificamente che c'era stata una settimana in cui una giornata abbiamo fatto delle attività e abbiamo messo un preservativo su una banana.
Io non mi ricordo minimamente di cosa parlavamo.
Specialmente mi ricordo che le cose che ci insegnavano erano ovviamente con indirizione eterosessuale.
Come, diciamo, avere un rapporto protetto.
Cioè il docente ci insegnava come si mette un preservativo, tutti i preservativi, anche quelli femminili.
Pensate che si potevano toccare altre tematiche?
Si poteva parlare meglio delle relazioni in generale, non solo della parte sessuale, e anche della sessualità in generale e come sentirsi meglio con se stessi.
Secondo me si doveva anche parlare un po' più dell'LGBT. Si è parlato più di coppie etero o di persone gay, però c'è anche tantissimi altri aspetti, asessualità, che quello non abbiamo parlato neanche un po'.
Sarebbe una cosa che andrebbe detta comunque.
Anche a noi non hanno proprio specificato altri rapporti se non quelli tra uomo e donna.
Ci sono, cioè può essere tante cose il sesso e non ne abbiamo imparate.
Sex Box. Qui si lamenta innanzitutto, ecco, una sessualità eteronormata, il bisogno anche di parlare di tematiche molto più legate all'intimità e alla psicologia anche, no? Hanno bisogno di sentire che stanno crescendo attraverso queste esperienze, ragazzi, quindi. Come si arriva a questo risultato, a toccare anche quelle corde? Perché c'è una necessità, c'è una domanda da parte loro.
Sì, a mio parere bisogna da qualche parte passare da un concetto di scolarizzazione che è molto basato su, dico molto basato, non che non ce ne sia bisogno, ma che è molto basato su, se vogliamo, la trasmissione e la rielaborazione critica di conoscenze, invece a qualche cosa che ci metta, che metta in mano agli studenti degli strumenti che servono poi per poter veramente diventare un domani dei cittadini attivi e capaci di ragionare con le proprie teste. Cioè io adesso qui davanti a me ho le 10 life skills, se le leggo così giusto per avere un'idea di come suonano, consapevolezza di sé, gestione delle emozioni, gestione dello stress, comunicazione efficace, relazioni efficaci, empatia, pensiero creativo, pensiero critico, prendere decisioni, risolvere problemi. Per cui probabilmente nel momento in cui noi andiamo a lavorare su questi aspetti qui, costruiamo tutta una serie di base che poi dopo ci possono servire veramente anche per affrontare tutti quegli aspetti che ritroviamo poi in un'educazione sessuale tipo olistico. Se ho ancora un qualche secondo,
certo,
vi vorrei anche giusto condividere anche poi quali sono gli ambiti tematici che, per dire, ritroviamo in questo standard che ho citato prima, che hanno a che fare con relazioni e stili di vita, sessualità, salute e benessere, sessualità e diritti, influenze sociali e culturali sulla sessualità. E solo appoggiato a questo abbiamo il corpo umano, lo sviluppo, fertilità e riproduzione, la sessualità intesa come la intendiamo di solito, e poi chiaramente le emozioni e gli affetti. Per cui troppe volte ci si ferma solamente a il corpo umano e lo sviluppo, fertilità e riproduzione. Questo è troppo poco.
Anche perché poi il rischio è che i ragazzi oggi dove vanno a trovare le risposte? Nella rete, quindi si possono veramente perdere letteralmente in un'informazione che o è pressapochista o è anche falsa, e quindi anche lì bisogna, diciamo, dare loro delle informazioni affinché non si perdano in quel network.
Esattamente.
Ma se posso? Tranne che nella rete, tipo anch'io come tutti 10 anni fa quando andavo alle medie e ho visto Anatomia e basta, tipo, diciamo che ok, i docenti a scuola non si parla di sessualità, ma cioè i ragazzi sì, e non fanno altro che questo probabilmente. Tipo, mi ricordo davvero tantissime volte in cui saltavano fuori i temi, ma non poco spesso, capitava anche, ma poco spesso in un senso dai apprendiamo, era molto di più del tipo parlare un botto di sesso e di cose a caso. E quindi per una persona che, tipo me, che alcune cose, determinate cose non le sapeva, soprattutto che ne sai preliminari e cose così, si sentiva, e io mi sentivo spesso indietro sulle cose, perché magari sapevano spiegarmi benissimo i peggio preliminari e magari mi spiegavano un preliminare come mi spiegavano una pratica che tuttora io non apprezzo, e non riuscivo a distinguerle le due cose perché non capivo se era tutto normale, se facessero tutto tutti, e a quel punto tu ti senti anche indietro, che può portare a un disagio e basta, nel senso tu per sempre ti sentirai un po' indietro sul tema, o può portare anche a una voglia di esplorare di più e anche un po' di corsa per non sentirti più indietro. Al di fuori della rete, dico, infatti, cioè è già un problema di principio questo, perché i ragazzi poi ne parlano anche troppo.
Qui il tema anche proprio di imparare a discriminare anche tra le informazioni, però a quell'età non si è strutturati per farlo, evidentemente.
E se ci fosse educazione sessuale affettiva a scuola, mettono tutti sullo stesso livello e da là poi parte, va bene. Invece senza un livello pari per tutti, c'è chi è indietro, c'è chi è in avanti, c'è chi sta correndo.
Sara?
Allora, tante cose, però allora, una domanda: quando è che vi siete resi conto dell'inefficacia delle lezioni? Se era appunto un riscontro che è stato fatto notare da parte degli alunni, oppure se, non so, ecco, è uscito qualcuno da fuori che ha detto non funziona. Io, da come parla, mi sembra ancora una specie di esperimento e mi fa male, nel senso che io da 10 anni che ho finito e adesso siamo ancora a questa situazione, cioè i ragazzi parlano veramente come se non avessero le informazioni che necessitano, ma proprio nel presente, anche quelle base forse. E, parlando dei conflitti con la famiglia, è un po' difficile a mio parere tenere troppo conto anche di questo, perché comunque, come abbiamo detto, i genitori hanno un programma mentale vecchio, con una visione del mondo che forse andava bene qualche anno fa. Non sarebbe anche opportuno coinvolgere dei giovani, oppure fare, non so, insegnare direttamente ai giovani, con qualcuno che hanno comunque un rapporto molto più tranquillo, dove si sentono liberi di fare domande.
Un peer-to-peer quasi, intendi?
Sì, comunque, ecco, essendo che i docenti anche sono, tra virgolette, il problema, ma proprio perché sono cresciuti così, non è opportuno fare il contrario, quindi inoltrare dei giovani o comunque delle persone che sono dei professionisti, ad esempio, anche, o fare delle serate, qualsiasi cosa. Però mi sembra che si sta un po' temporeggiando, e adesso veramente sono, almeno da me, 10 anni, forse probabilmente anche prima, da come parla Natasha, 30. Cioè, è tantissimo tempo ed è assurdo che magari uno si guarda su Netflix, ecco, Sex Education, e impara più cose da Netflix che da una lezione scolastica, che in teoria dovrebbe avere un programma e dovrebbe anche sicuramente aprirti nuovi punti di vista, eccetera. Quindi, non lo so, lo trovo un po' scandaloso in questo senso, che non venga presa come materia effettiva, come lo è la matematica e tutto il resto. Cioè, fa parte della vita allo stesso modo, anzi forse anche di più, perché comunque ti permette anche di andare avanti e di studiare anche meglio, se ti rapporti meglio agli altri, eccetera. Non lo so, ecco, questa era solo una mia constatazione di un po' di cose.
È provocatoria anche, Sara, giustamente.
Io penso di poter essere un esempio, cioè di cosa funziona. Io sono tipo ormai 4 anni che lavoro a Rio Lugano, quindi una colonia estiva, e giustamente lavorando con i ragazzi di età delle medie, delle scuole medie, se ne sentono di tutti i colori. Giustamente stai lavorando non come educatore, ma come monitore, nel senso che tu li prendi, li fai svagare, li tieni sott'occhio, eccetera, eccetera. Però in parte, cioè, quando escono, perché come diceva Sephora, ne parlano costantemente, tu a una certa ti chiedi anche, cioè, cos'è che stanno imparando, cos'è che stanno sentendo, perché senti cose che da persona, fra virgolette, vissuta, cioè nel senso che comunque un pelo di più ne ha capito e ha fatto un pelo di più di esperienze, ti dici, ma è sbagliato, non ha senso, eccetera, eccetera. Giustamente in quelle occasioni non intervengo. Però io ho tanti amici di famiglia che comunque sono in quell'età lì, e tanti amici di famiglia, se si sentono appunto, come dire, a loro agio, si aprono, chiedono domande, perché i ragazzi sono, e soprattutto anche le femmine, perché giustamente bisogna anche capire che c'è una differenza fra quello che viene insegnato del corpo femminile e il corpo comunque tendenzialmente maschile, e ti chiedono domande, ma anche cose che tu dici, come faccio a rispondere a una domanda del genere? A me è stato chiesto da una quattordicenne cos'è e com'è un orgasmo, come faccio a riconoscere se ho avuto un orgasmo. E giustamente io non mi sento in imbarazzo a parlare di queste cose, penso anche grazie a Sexbox, però giustamente come lo spieghi a una persona del genere? Io non sono formata, non è giustamente la mia formazione, però giustamente vuoi aiutare. E come diceva Sara, forse il meccanismo sta proprio nel trovare una persona che spesso e volentieri non è il docente, con cui fare educazione sessuale, perché spesso e volentieri il docente è quello che ti mette i voti, quindi c'è già una persona che magari non ti va troppo a genio, ti mette i voti, c'è una relazione di gerarchia, quindi tipo tu sei sotto, e cioè a me per esempio, io ricordo ai tempi che mi sono state date certe risposte dai docenti che lasciavo perdere, mentre io facevo domande, perché giustamente io da piccola persona bisessuale mi facevo qualche domanda in più rispetto all'educazione sessuale che ho ricevuta. Sono state date delle risposte che io ancora adesso le sento tipo in gola, cioè nel senso, giustamente poi taci e non chiedi niente a nessuno e vai su internet o chiedi ai tuoi compagni, se ne parla in modo anche sbagliato. Penso che il meccanismo sia proprio di trovare qualcuno con cui i ragazzi si sentano pari, anche se è qualcuno giustamente di formato, un educatore, ma che si sentano pari, quindi anche magari staccato dalla scuola, che vedano solo per quello, o no, non lo so, cioè...
Quindi probabilmente non sono così confident, no, con il classico professore che poi vedono, ritrovano nelle altre ore di lezione a parlare di tematiche così personali, così importanti e delicate.
Cioè, sì, sì.
Come riferimenti, che cosa si può proporre?
Sono anni che si lavora in questo senso, per cui non è che non si è fatto niente in questi anni, anzi si è lavorato parecchio, ci sono parecchie esperienze. Il discorso della peer education, anche quello è sempre più sviluppato, è sempre più presente nelle sedi, per cui non direi che non è stato fatto niente, però d'altro canto dobbiamo stare anche attenti a non voler scopare lo sporco sotto il tappeto, nel senso, il problema è che dobbiamo avere dei docenti che siano in grado di affrontare non solo questa tematica, ma tutte quelle cose lì che abbiamo elencato in precedenza. Non possiamo assolutamente permetterci di mettere le chiavi, diciamo, di questi aspetti qui, che sono quelli più importanti, in mano a qualcuno che non sia il docente. Nel senso, se poi dopo abbiamo bisogno di collaborare, cooperare con un ente che ci viene a trattare un aspetto molto specifico, quello chiaramente non è assolutamente un problema, anche perché il docente non può essere un tuttologo, non può avere la scienza infusa su qualsiasi cosa. Per cui ben venga la collaborazione con qualcuno di esterno, però altrettanto non va bene demandare questi aspetti qui a qualcuno che non ha ricevuto quel compito educativo che poi dopo di per sé è attribuito al docente. Questo è un aspetto. L'altro aspetto è che per poter passare a un primato di questi aspetti che abbiamo visto prima, per cui legati alla formazione generale, abbiamo bisogno anche di convincere un mondo politico che non sempre è così, diciamo, progressista, direi.
Il tema è già divisivo di per sé. Sì.
Una domanda, Nicolò, a livello svizzero, la Svizzera, diciamo, tedesca e quella francese sono diverse da noi? Magari sono un po' più avanti?
Sono diversamente uguali, direi.
Sono diversamente uguali?
No, nel senso, no, chiaramente hanno, per esempio, Svizzera e Romanda hanno un sistema che coinvolge molto di più quelli che sono gli educatori sessuologi, diciamo. Però, per dire, il modello nostro sulla carta è invidiato dal resto della Svizzera. Poi dopo il problema che abbiamo noi è che il nostro modello sulla carta è molto promettente, poi dopo quanta penetrazione abbia sul territorio, questo è tutto un altro paio di maniche. Per cui di per sé noi abbiamo stabilito e abbiamo anche delle visioni molto interessanti e innovative. Però tra avere le visioni e riuscire a metterle in pratica, quello è tutto un altro paio di maniche.
Ma quindi che appello possiamo fare?
Che
appello possiamo fare? Cosa possiamo dire?
No, che appello possiamo fare? È difficile da dire, nel senso, l'appello che possiamo fare è che dobbiamo comunque tutti quanti lavorare insieme per per dirigersi, se non a dirigerci verso questi obiettivi che hanno a che fare con la formazione generale. E, nel senso, io il lavoro che faccio io negli ultimi, diciamo, almeno a partire dal 2015 via, è proprio un'opera di sensibilizzazione negli istituti, proprio per cercare di favorire questa transizione verso l'importanza di tutti quegli aspetti che fanno parte della formazione generale. Poi dopo, purtroppo, i tempi della scuola non è che siano particolarmente rapidi in questo senso. Spero di vedere dei risultati prima di andare in pensione.
Anche noi lo speriamo.
Speriamo tutti, soprattutto i ragazzi che insomma hanno portato le loro testimonianze, il loro sentire rispetto a questo tema. C'è effettivamente una richiesta, loro ne hanno davvero bisogno, quindi è importante davvero rispondere in maniera responsabile e consapevole a quella che è una legittimissima richiesta, perché è una parte della vita, quella legata appunto alla sessualità, che comporta la giusta attenzione e certo, la giusta cura. Quindi da educatori, dal mondo degli adulti dovrebbero proprio ascoltare.
Esatto, esatto. E se posso aggiungere, il discorso è proprio anche di far sentire il docente in grado e legittimato a lavorare in questo modo qui. E questo è anche un aspetto
importante.
E capire che appunto quello che è espresso nelle finalità della legge della scuola, per cui le finalità della scuola pubblica nell'articolo 2, lì abbiamo proprio veramente tutto quello che serve per lavorare in questa direzione.
C'è da fare, insomma, e la buona volontà non manca, almeno quello lo possiamo assolutamente assodare. Ragazzi, se non avete altro da aggiungere, io insomma chiuderei questa insomma interessante chiacchierata che abbiamo avuto oggi in compagnia di Nicolò Osterwalder, che ringraziamo per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E grazie a Gaia anche per ovviamente sempre i suoi puntuali consigli. E un abbraccio a voi ragazzi, a prestissimo, alla prossima.
Ciao.
A presto.
Ciao.
Grazie a tutti.
Grazie.
Ciao.
Sex Box, un podcast prodotto da RSI, Radio Televisione Svizzera.